Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.
È cominciato quando ho vinto un concorso RAI per il nascente secondo canale culturale che cercava persone giovani adatte a realizzare programmi di questo genere. Chi parla è Liliana Cavani. Prima ho realizzato una serie di documentari sulla pubblicità che allora stava esplodendo, poi La Casa in Italia, fatta perché allora c'era la legge Fanfani per risollevare il centro-sud. È un documentario che ha avuto problemi di censura perché c'era di mezzo molto denaro ed era un fatto sociale, giusto nelle intenzioni, investire nel sud modernizzandolo, realizzando case popolari, mettendo tutto in regola. Era ancora l'Italia del dopoguerra, come se non fossero passati 20 anni, mentre il centro-nord riusciva a lanciarsi, il sud rimaneva in stasi, anche per la questione meridionale che impediva o quantomeno rallentava questo sviluppo. In più, la mafia ci metteva le mani. Ho intervistato anche un mafioso a Palermo, un giornalista dell'ora. Conosceva delle persone e questo mafioso ha accettato di essere intervistato. È stato ucciso qualche anno dopo.
Con la televisione lei inizia, perché lei vince, all'inizio degli anni 60, vince questo concorso in Rai, però non decide di non fare la funzionaria, ma si propone come autrice di documentari e quindi comincia, c'è tutta una prima fase della sua carriera all'inizio degli anni 60 in cui lei realizza dei documentari tra l'altro bellissimi e molto importanti, sia appunto sul Terzo Reich, sul nazismo, sullo stalinismo, perché uno è dedicato all'età di Stalin, e per esempio un altro documentario suo molto importante è quello sulla donna nella resistenza, che riapre un po' il discorso del che è stato, diciamo, è una resistenza negata, quella del contributo delle donne alla lotta partigiana. E anche il suo primo film, il primo Francesco, quello del 66, è realizzato per la televisione, grazie anche a un'intuizione di Angelo Guglielmi, che a quel tempo era un giovane funzionario, poi sappiamo tutta la storia di Guglielmi cosa diventerà. E questo è un côté che poi torna nella seconda parte invece della sua carriera, quando lei fa parte del consiglio d'amministrazione della RAI e quando gira anche i suoi lavori più recenti, dal De Gasperi, Einstein e Troppo Amore, sono lavori per Rai Fiction.
Quindi poi c'è stato un problema e i documentari sono stati messi in pausa e Fabiano Fabiani, che dirigeva un telegiornale, mi ha fatto fare La donna nella resistenza, dove sono venute fuori queste donne fantastiche che non portavano solo cibo, medicine in un punto X, ma che combattevano e venivano catturate. Ne ho intervistata una che era sopravvissuta a Mauthausen, un'altra ad Auschwitz, un'altra ancora che, come raccontato dalla madre, è stata fucilata. È venuta fuori tutta quella parte di donne partigiane che ha preso in mano le armi e per me è stata una scoperta.
E insieme accettare una morte necessaria. Caro figlio, non posso scriverti tutto quello che sento, ma quando sarai grande e ti medesimerai nella mia situazione, allora capirai. Non consideratemi diversamente da un soldato che va sul campo di battaglia. Sento il volere di Dio e con letizia voglio che esso si compia. Credo che questa sera avverrà. Avrei tanto voluto vedere i tempi nuovi. Mio caro marito, il mio ultimo respiro sia ancora di ringraziamento al destino che mi ha concesso di amarti e di vivere 7 anni con te. Avrei tanto voluto vederti ancora una volta, ma poiché non mi sono concessi favori, sono troppo fiera per fare una richiesta inutile.
Andiamo a conoscere Liliana Cavani, una delle prime e poche donne dietro una macchina da presa, insieme a Cristiana Paternò, curatrice con Pedro Armocida del libro Liliana Cavani, il cinema e i film, edito da Marsiglio.
Liliana Cavani è cresciuta a Carpi, Modena, è nata nel 1933 e ha memoria anche del periodo della guerra, soprattutto della resistenza. C'è un episodio che ha influito molto nel suo cinema successivo, perché era bambina e vide alcuni partigiani che erano stati uccisi dai fascisti e che erano esposti, diciamo, nella piazza di Carpi. È un episodio che lei racconta spesso, che l'ha molto toccata, l'ha molto influenzata, tant'è vero che poi gli inizi, diciamo, della sua carriera come documentarista vertono tutti attorno ai temi del Terzo Reich, della resistenza e anche dello stalinismo, dei grandi totalitarismi del Novecento. Lei al cinema arriva dopo, anche se è un'appassionata cinefila, aveva anche organizzato un cineclub a Carpi, però aveva studiato invece lettere antiche e storia, quindi all'università, e poi al Centro Sperimentale di Cinematografia.
Come ho detto prima, continua Liliana Cavani, sono cresciuta in una famiglia atea, quindi non ho avuto questo tipo di educazione. Ho avuto amicizie con i cattolici e ho conosciuto anche cattolici antifascisti. Ricordo che Edoardo Focherini, il padre di una mia compagna di Carpi, era un giornalista dell'Avvenire che ha salvato 110 ebrei e per questo è finito ad Auschwitz, dove è morto ed è tra i giusti. Quindi c'erano dei movimenti di cattolici antifascisti che ci hanno rimesso la vita.
Per quanto riguarda la censura, il discorso è immenso. Lei insomma, è stata spesso vittima della censura, proprio per il suo stile molto, come dire, molto libero, molto disinibito. Non so, in Portiere di notte, per esempio, le era stato contestato il fatto che quando c'è una scena in cui la coppia Dirk Bogart e Charlotte Rampling fanno l'amore e lei è sopra, no, quindi lei rispose ai censori: beh, può capitare che la donna stia sopra. Diciamo, poi anche in altre situazioni, non so, per il Galileo l'era stato contestata la scena in cui Giordano Bruno viene messo a rogo e urla di dolore, di disperazione. Allora, le avevano chiesto di accorciare questo urlo. Insomma, sono ricorrenti questi incontri con la censura. Tra l'altro voglio ricordare che la legge è stata appena modificata ed è un passo avanti storico in un paese come l'Italia. Sembra incredibile che ancora ci fosse una censura cinematografica.
Lebendig, liebe ich zu leben. Ich kann nur sagen, ich liebe zu gefallen. Wenn auch nicht immer, liebe ich zu lieben. Ich weiß nicht, was ich will und dort erwarte. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit.
Per il portiere di notte mi aspettavo altre stranezze, invece è venuto fuori il problema della donna che stava sopra durante un rapporto sessuale ed io ho risposto che poteva accadere, così continua Liliana Cavani a proposito del portiere di notte. Senz'altro la Francia ha aiutato molto il portiere di notte perché le testate più importanti l'hanno difeso. Le Monde o anche Le Nouvel Observateur, il quale ha addirittura dedicato due pagine scrivendo «Il portiere della notte», azzeccando in pieno perché era la notte in Europa dell'intelligenza e della civiltà. In Italia furono gli autori, i registi a protestare perché il film usciva e poi veniva ritirato. Ed è stato così per 3 o 4 volte. Ad un certo punto Luchino Visconti e altri registi sono andati al ministero per difenderlo. Colonna sonora del portiere di notte di Daniele Paris. Ritorniamo alla donna nella resistenza e alla visione del femminile per Liliana Cavani.
Ma soprattutto perché vedevo gli operai, i contadini del mio paese, tutti i ragazzi del mio paese che la facevano e allora mi domandavo che se la facevano loro era segno che la facevano per una cosa importante, facevano la guerra per una cosa importante volontariamente, importante per dopo, perché dopo forse qualcosa sarebbe cambiato per loro e quindi anche per me.
Liliana Cavani ha una lunga storia di cinema, ma non c'è moltissima letteratura su di lei, come spesso accade alle artiste, alle donne nel cinema, ma anche in altre forme espressive, è stata forse un pochino trascurata.
Unica donna al corso di regia del Centro Sperimentale e unica donna per molto tempo, sia Marina Wertmüller regista, ma Liliana Cavani diciamo non apprezza molto. Il suo è un femminismo di fatto, diciamo, per cui per lei è quasi naturale che una donna si esprima liberamente, è cresciuta in una famiglia di donne e ha imparato questa autonomia. In varie occasioni, in varie interviste, ha sempre ribadito che è un fatto naturale per lei che le donne siano creative, che accedano alla letteratura, all'arte, al cinema.
Poi l'8 settembre, quando diciamo si è sfasciato l'esercito, naturalmente ho scelto questa strada perché ho capito che questi ragazzi in montagna avevano bisogno anche dell'apporto delle donne loro non, da soli non potevano, perché quelli che erano su in montagna non potevano naturalmente venire in città perché sarebbero stati arrestati. E allora mi sono decisa a fare la staffetta, ho incominciato a andare avanti e indietro a Boves con la mia bicicletta, portare armi, munizioni, documenti, notizie, medicinali, viveri, secondo quello che potevo avere, ecco.
La musica di Pino Donaggio per Interno Berlinese, film del 1985. Nietzsche aveva una sorella balorda, così racconta Liliana Cavani a proposito del film Al di là del bene e del male del 1977, dove Lu Salomè è una figura centrale. Quindi, diceva, Nietzsche aveva una sorella balorda che sposò un nazista e quindi vennero addirittura riscritte o cancellate alcune sue frasi. Qualcuno diceva che Nietzsche stesso fosse stato un nazista, ma era l'opposto. A me interessava parlarne, non ho mai decifrato del tutto il perché, ma mi piaceva raccontare un uomo e una donna intelligenti dentro un mondo che non lo è, e con tutte le conseguenze che possono venire dall'ignoranza. Lu ha il coraggio, essendo una donna, di fare come le pare, come gli uomini, con estrema libertà ed estrema convinzione, senza viverla come se fosse una femminista. Non si indora, lo fa e basta. È una donna intelligente che capisce che lui è un uomo nuovo, che ha una visione del mondo in cui le persone usano la ragione, cosa non frequente perché siamo pieni di convenzioni. Egli stesso se ne libera pagando un duro prezzo. Addirittura smette di insegnare e va via da casa sua.
Sono in un abisso di disperazione. Non ti faccio altro rimprovero se non quello di non essere stata sincera con me, Fritz. Perché mi hai nascosto queste lettere?
E tu allora, perché non gli hai mai scritto?
Questo è affar mio. Ma perché le hai aperte? Perché?
Dove vai?
All'università.
Bene, ti accompagno.
Vado con Carlo.
E sentiamo in un'intervista con la voce di Liliana Cavani come aveva scelto i protagonisti del Portiere di Notte.
Io volevo Bogart e poi di donne volevo o Charlotte Rampling o la Mia Farrow. E allora mi ricordo che aspettavamo all'Hotel dei Principi la Charlotte Rampling e io la vedo entrare così, no? Lei ha uno suo slancio così molto, mi ha colpito subito molto e io ho detto, sai che è questa? Perché poi io avevo visto due film, uno di Patroni Griffi con lei, peccato che sia una puttana, che era bravissima, e un'altra, cioè un film dove lei era giovanissima ed era straordinaria, non il medaglione di Lucchino, non mi fregava nulla, perché era talmente ferma così che non suggeriva la sua, il suo chance selvaggio, capito, in qualche modo.
Avete visto La casa Ripley?
Sì, io l'ho vista.
Il solito cafone americano. L'ha rovinata quella villa palladiana. L'ha involgarita con quei suoi restauri. Vedete, questo è il guaio di Ripley. Troppi soldi e gusto zero. Oh, salve. Allora è venuto, benissimo. Noi lo speravamo tanto.
Perché?
Beh, per aggiungere Pepe alla serata.
Nel senso?
È una personalità del luogo.
Nel senso?
Hanno sentito parlare di lei.
Nel senso?
Niente, solo niente.
Gli attori, le attrici, insomma, Liliana Cavani ne ha scelti molti anche in questo film tutto americano, Il gioco di Ripley. Sentiamo e chiudiamo con Cristiana Paternò, che ha curato con Pedro Armocida il libro Liliana Cavani, il cinema e i film, edito da Marsilio, come è stato l'incontro con Mickey Rourke per Francesco.
Gli attori hanno un ruolo sempre molto importante nel suo cinema, sono scelte assolutamente sorprendenti come quella di Mickey Rourke per il secondo Francesco. Rourke in quel momento era all'apice della sua fama, ma per un film come 9 settimane e mezzo, quindi sembrava abbastanza strano chiamarlo per interpretare il Santo d'Assisi, un film del 1989. Eppure l'incontro fra loro, come racconta la stessa Liliana Cavani, confermò l'intuizione che lei aveva avuto, perché dice che lo andò a trovare negli Stati Uniti, si dovevano vedere per parlare appunto di questo progetto, lui era in albergo, forse il ristorante dell'albergo era chiuso, comunque ordinarono 2 pizze e si misero a mangiare queste pizze seduti per terra sulla moquette. Lei capì subito che lui aveva, insomma, che aveva una marcia in più e che probabilmente più che un divo era un antidivo, e tra l'altro aveva in comune anche con Luke Hassel, che è un altro attore importante nel cinema di Liliana Cavani, aveva in comune questa, appunto, il fatto di condividere con gli amici, con le persone a lui vicine, condividere tutto, quindi una sorta di francescanesimo istintivo, non voluto ma naturale, e questa cosa la colpì molto e le fa dire che quando ha visto Mickey Rourke ha pensato che non poteva che essere lui Francesco.
Allora, vogliamo andare? Ci chiamano.
Forze armate alleate. Interrompiamo il programma per diramare un bollettino importante. I sismografi dell'osservatorio vesuviano hanno registrato un improvviso aumento dell'attività vulcanica. Si proclama lo stato d'emergenza. Tutti gli ufficiali comandanti si mettano immediatamente a rapporto.
1981, questo film era La pelle, tratto dal romanzo di Curzio Malaparte, e Curzio Malaparte nel film era Marcello Mastroianni, poi accanto a lui c'era Burt Lancaster e Claudia Cardinale. La colonna sonora del gioco di Ripley invece era di Ennio Morricone, protagonista John Malkovich, e Ennio Morricone, tra le tante composizioni da cinema, aveva fatto anche questa.
Ribellati, penso, anche tutte le altre donne, questo stato di soprusi da parte dei padroni, e quindi noi abbiamo desiderato di vivere in un mondo migliore, con maggiori libertà, e che sia riconosciuta anche la persona sotto altri aspetti, anche l'aspetto umano, e insomma non solo anche per ciò che riguardava un migliore benessere.
Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.